Siate tutti benvenuti. Ho cercato di stringere le mani fin quando ce l'ho fatta, poi agli ultimi non sono arrivato, ma sentitevi proprio accolti. Noi siamo il presepio vivente, Gesù è qui presente nella sua parola, nel sacramento dell'Eucaristia, nei nostri cuori soprattutto, ed è per quello che stamattina ci siamo alzati a una certa ora per poter essere qui. Ringraziamo il Signore anche di questa struttura che è un po' più calda della Chiesa Grande, ci permette di stare bene, di pregare con gioia e di partecipare. C'è anche il diacono, che è il mio caro confratello giovane, si chiama Mattia Benedettini, salesiano, e sta con noi tutti i sabati e domenica ad animare l'oratorio, e quindi abbiamo la gioia proprio di lei, con Sandro che è fedelissimo quasi tutte le domeniche, di essere proprio comunità riunita a celebrare il Natale del Signore. Allora anche questo primo segno di croce facciamolo con tanto amore. Il Padre, il Figlio e lo Spirito si abbracciano e noi li ringraziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi. Natale di Cristo, cambiamento radicale della storia del mondo. Non per niente, se noi oggi diciamo 2019, è perché partiamo da questa notte santa, quando nasce Gesù, e cambia totalmente la storia del mondo, che la gente lo sappia o che non lo sappia. Come allora? Lo sapevano pochissimi, ma il mondo stava veramente cambiando, perché è Dio che incontra l'uomo, si fa uomo per incontrarci e vuole davvero farci figli suoi. La prima lettura c'è da leggere il mio caro confratello Claudio Beretta, così come è scelta anche la comunità. E diciamo che fotografa la società in cui vivevano allora, ma in cui viviamo anche oggi. E i termini che usa sono tenebre, buio, guerra, ma in questo buio esplode una luce e le guerre vengono definitivamente eliminate. Questo grido di gioia, di speranza, viene dal profeta che ha però dovuto aspettare secoli per potersi realizzare, come anche noi aspettiamo secoli perché il Signore realizzi poi nel giorno finale la pienezza del suo regno. Ascoltiamo con fede. Nella seconda lettura il tema del Natale è affidato a un piccolo brano che San Paolo scrive a un giovane vescovo, Tito, e gli dice che la venuta di Cristo ha due caratteristiche fondamentali. La prima è gratuita, gratis, grazia, questo termine che poi noi usiamo spesso, non è da pagare, non è un ricatto, non è che il Signore viene se lo preghiamo, il Signore viene gratis e ci ama gratis. Ma chi ama? Noi, i cristiani? No, tutti i popoli della terra. Allora da qui dovrebbe scaturire l'etica della società, un modo diverso di rapportarci fra di noi. Ascoltiamo con fede.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andarono a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.
Siete contenti di celebrare questa festa del Santo Natale pensando a questo bambino, a questo Dio bambino, un Dio che si può abbracciare, baciare, accarezzare, un Dio che fa tenerezza, e una mamma, una giovanissima mamma che l'ha partorito, che altrettanto fa tantissima tenerezza. Ecco, io penso davvero che la prima cosa stamattina è quello di entrare in un'atmosfera di ringraziamento, di gioia, di semplicità, di cose vere. Io penso ai miei nipotini, molti di voi penso che fanno la stessa cosa, quelli un po' più giovani pensano ai loro piccoli figli. Ecco, la nascita di un bambino è tenerezza, e anche tutti gli altri personaggi che girano attorno a questo racconto. Pensate, i pastori, voleva dire l'ultima categoria, i più poveri, più semplici, quelli che non hanno studiato. I grandi sono all'inizio del Vangelo: Quirino, Tiberio, Augusto, che vogliono governare. Il loro regno è finito del tutto, il regno del Signore continua e speriamo trionfi. Ecco, allora, in questa cornice di gioia, di festa, noi festeggiamo Gesù. Dicendo Gesù intendo dire non il bambino Gesù, che certo è tenerezza e mi piace ricordarlo, ma io festeggio la persona di Gesù. Se mi fermo al Natale e non so che cosa mi viene dopo, svuoto la stessa celebrazione che stiamo facendo. Io devo, tra poco diremo insieme, credo, che cosa credo? Che è nato da Maria Vergine, ma poi è diventato adulto, morì, fu sepolto, ma al terzo giorno risorge e poi sale al cielo a preparare un posto per tutti noi. Allora io festeggio Gesù, la persona di Gesù, in tutta la sua pienezza. Questo è molto importante, perché questo episodio, che è tenero, è grazioso, racchiude però un contenuto veramente grande. Allora vi riporto su problemi concreti. Oggi noi non sappiamo più che senso dare alla vita. Ieri ho avuto la gioia di confessare l'intera giornata fino a notte, e più persone, soprattutto quelle un po' su di età, che mi dicevano: sono un po' disorientato. Non, i miei valori, quelli in cui sono cresciuto, non li vedo più. E io penso che non facciamo molto fatica a capire davvero la prima lettura, che parlava di tenebre, di una situazione dove l'uomo non sa più dove andare, perché una volta che voi togliete Dio dalla vita delle persone, dove trovo la forza di una legge morale? Vedete che anche i legislatori oggi arrivano a giustificare tutto. Il capriccio di qualunque persona che vuole realizzare qualcosa che gli piace deve essere garantito dalle leggi, deve essere possibile proclamarlo. ma l'uomo chi l'ha creato, da dove viene? Allora voi capite che in questa festa del Natale sì, possiamo farci gli auguri, ma quali auguri? Io voglio augurarvi di trovare un senso alla vita, di avere un orizzonte dove valga la pena di lottare, di faticare, di mettersi una famiglia, di generare dei figli, genitori più giovani, ma non avete paura di generare i figli in un mondo che non sapete più dove va a finire? Nonni, che avete nipoti, ma capite che questi vostri nipoti entreranno in un mondo dove, non avendo una legge morale, l'uomo rischia di tornare all'aggressione vicendevole, ma non con i bastoni, con le bombe atomiche, con potenza di uccisione e di morte che l'uomo non aveva mai avuto prima. Quindi siamo davvero nel bisogno di avere una luce. Allora, qual è il significato teologico, quindi vitale, per noi che viviamo oggi dalla nascita di Cristo? Questa è la grande domanda. Ecco, la prima affermazione che sento di fare, ma penso che mi capiate bene, di solito tutte le persone che hanno un pizzico di intelligenza cercano di capire chi ha creato il mondo. Abbiamo parlato di un Dio creatore, ogni popolo gli ha dato un nome diverso, l'uomo alla ricerca di Dio, ed è una Babele. Guardate quante religioni, quanti modi di pensare. Ma a un certo punto avviene questo episodio di un Dio che decide di essere lui a cercare l'uomo. Quindi non più una ricerca al buio, a tentoni, ma Dio stesso si rivela. E gli antichi, anche gli ebrei, anche quelli che hanno preceduto Gesù, pensavano che si sarebbe rivelato in modo spaventoso, perché di Dio avevano proiettato così un'attesa come quella di un grande avvenimento. Oggi potremmo dire un avvenimento televisivo dove si sprecano effetti speciali. Gesù nasce da una giovane ragazza in una grotta, in un paese sconosciuto, e dà come segno della sua presenza il segno più esplicito del valore della vita. Troverete un bambino. Che bello, guardate che il Vangelo è di una saggezza enorme. Il bambino è la vita che comincia, è la speranza, è il futuro. E quando gli angeli dicono ai pastori, quindi quando il trascendente, il Dio eterno, rivela agli ultimi, notate, la scelta dei pastori è perché se scelgo l'ultima categoria sociale coinvolgo necessariamente tutte le altre. Se parlava a Erode o a Augusto avremmo detto sì, Dio si è rivelato ai grandi. No, si è rivelato ai piccoli, a quelli che non contano, per far capire che veramente tutti gli uomini di qualunque categoria, di qualunque cultura, di qualunque popolo sono oggetto del suo amore appassionato. E questo Dio dice: volete un segno? Il segno è un bambino appena nato. Bellissimo, il segno della vita. Allora, il capovolgimento è questo: non è più l'uomo che deve andare a cercare Dio, quindi io che sono intelligente, scrivo libri e decido che Dio è fatto così o cos'ha, tutte parole inutili. No, è Dio che si rivela. E non si rivela con un libro, non si rivela con un discorso, si rivela diventando uomo come noi. Noi oggi festeggiamo un fatto che umanamente è incomprensibile, perché quando io dico Dio e poi dico uomo, sto dicendo due cose che si oppongono: l'infinito, il perfetto, il tutto, e la fragilità della creatura umana, il piccolo frammento. E Dio sceglie di rivestirsi di questa nostra natura umana per poter parlare con noi, ma non con la bocca, con la vita. Vedete, è la vita di Gesù che ci parla. Abbiamo finalmente un nuovo modello di uomo. Il Gesù che ci ha raccontato dai Vangeli, prendetelo davvero come proprio l'esempio, il modello che io vorrei imitare: amare come Lui, essere solidale come Lui, avere misericordia di tutti, soprattutto dei peccatori, come ha fatto Lui. ma perché ci hanno inventato un Dio giudice, un Dio che castiga, un Dio che ci manda all'inferno? Ma chi ve le ha dette queste cose? Dei preti, purtroppo. Cancellatele. Il Vangelo ci parla di un Dio che si spoglia della sua divinità, si veste della mia umanità, ma non per scherzo, si fa uomo fino alla morte di croce, perché vuole davvero farci capire che si può vivere questa vita umana, si può vivere anche la morte. Guardate che non dobbiamo scherzare, le parole vanno proprio prese sul serio. Se Gesù, Dio Verbo Eterno del Padre incarnato, non avesse affrontato il tradimento, il rinnegamento, l'abbandono, la flagellazione, la coronazione di spine, la morte in croce, le sue sarebbero parole vuote che noi non crederemmo neanche lontanamente. Ma lui ha assunto davvero la tragedia umana, ma ci ha fatto vedere che al di là della tragedia comincia veramente la vita, ecco la risurrezione, ecco direi la grande novità: un Dio che per parlare con l'uomo vive da uomo e ci fa capire che si può vivere da uomini amando come lui è stato capace di amare anche nella pienezza della passione. E proprio questo è l'amore che vince. E qui direi dobbiamo aprire proprio credito e prospettiva a noi e da parte di Dio, che noi veramente siamo destinati a vivere per sempre. Questa notte il Papa, proprio parlando a San Pietro, lo diceva: prendetelo sul serio questo Dio gratuito che ti ama, non perché ha bisogno che tu venga a messa, no, non perché ha bisogno che tu preghi. Questo Dio ti ama perché vuole riempire la tua vita del suo amore, ma non per qualche anno. Se ti bastano un centinaio d'anni sulla terra, ti salverà Babbo Natale o ti salverai al supermarket? No, io ti do una salvezza che va al di là di tutte queste cose, perché prima di tutto te le fa vivere con amore, ma poi esplodi in un amore che durerà per sempre, per l'eternità. Questa è la parola salvezza. Provate a pensarlo. Gesù è stato chiamato Salvatore. Giosua, che è il nome ebraico di Gesù, vuol dire Salvatore. Che bello che qualcuno lo porti anche come nome personale. Salvare, ma da che cosa? No, ma mi salva l'assicurazione, mi salva l'avvocato, mi salvano i miei parenti. Provate a pensarci nel momento della morte chi vi salva di questi qui che ho nominato. Mi salva Gesù. Allora la parola salvezza si riempie se noi crediamo a una vita che dura per sempre. Allora ecco, io ho bisogno di avere un modello di uomo per vivere oggi. Ho bisogno di una nuova visione di un Dio che mi cammina a fianco. Allora vi do l'altro nome di Gesù, Emanuele, che bello, Dio con noi, ma non nel tabernacolo, certo qui c'è l'Eucaristia, Dio vive nel nostro cuore, nel cuore di tutti, non solo dei cristiani, di tutti, rispettoso della libertà, mi apri il tuo cuore e io entro con gioia, mi chiudi il tuo cuore e io continuerò a bussare continuamente sperando che tu apra questo tuo cuore. Non mi allontano da chi commette peccati, non castigo coloro che mi tradiscono, li amo di più perché so che solo il mio amore li aiuterà a convertirsi e a capire il senso della loro vita. Allora capite, nuovo volto di Dio, nuovo volto dell'uomo, nuova religiosità, nuovo modo di essere cristiani. Ci rende cristiani non il fatto che siamo qui adesso, ma le strette di mano che ci siamo dati all'inizio, la pace che ci scambieremo tra poco, il canto che facciamo insieme aiutati dalla bravissima Clara. Cioè tutte queste cose sono amore. E poi stamattina voi tornerete a casa e preparerete un bel pranzo per tutti i vostri parenti e vi sederete a tavola. Questa tavola di oggi è Eucaristia, è veramente lode di Dio. Perché per questo Gesù è venuto, non per costruire le chiese, ma è venuto per farci capaci di amare. Poi, siccome io più di voi sono poco capace di amare, e allora ho bisogno della preghiera, ho bisogno della parola di Dio, ho bisogno dei sacramenti, mi vado a confessare. Ma il mio cristianesimo non è questo, perché se poi io sono freddo e non amo le persone, non do la mia vita, non sono cristiano. Il modello nuovo di uomo è Cristo che ama e dà la sua vita per amore e si fida, come si è fidata Maria ad accettare di diventarne la madre, come dobbiamo fidarci tutti noi, e penso che questa è la conclusione giusta, quando gli angeli dicono gloria a Dio e pace agli uomini che Dio ama, il sentimento che deve scaturire dal nostro cuore è la fiducia. Signore, mi fido di Te. In questo Natale prendo sul serio la Tua decisione di amarmi gratuitamente, non Ti vedo con gli occhi, non Ti tocco con le mie mani, ma mi fido di Te e a Te affido la mia vita. Chiediamolo al Signore come grande regalo di Natale, ma poi riempiamo la giornata di gesti d'amore. Oggi bisogna perdonarsi, oggi bisogna essere i primi a prendere l'iniziativa. Fate quella telefonata che non fate da qualche mese, chiamate quella persona con cui avete un po' di ruggine. Oggi è il giorno davvero di seminare amore.